Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Now when I was a young boy, at the age of five.
Si zompetta allegramente di mercoledì, mercoledì, mercoledì. Si fanno progetti, si fanno danni. Si esplorano archivi strani. Dai belli da tutte e a tutti. Bentornate e bentornati alla discoteca del diavolo. E allora questa, diciamo, è una puntata dopo, insomma, aver attraversato, insomma, diversi scenari, soprattutto nel corso delle ultime settimane, ed esserci lasciato influenzare in qualche modo dalla cronaca e dall'attualità, quella ovviamente quella più schifosa, quella che ci fa veramente schifo proprio nel momento in cui ci affacciamo alla finestra e diciamo vabbè, quasi quasi chiudo la finestra e ricomincio a guardare dentro. Insomma, dopo aver avuto, non volendo, anche grazie al Satanasso stesso, soprattutto nella scorsa puntata quando suggerì tutta una serie di brani di repertorio, diciamo, appunto, quindi dopo esserci lasciati prendere comunque dalle angherie sociali che il nostro mondo subisce e vive giorno dopo giorno, questa invece è una puntata assolutamente ricapitolativa, una puntata in cui ritorniamo in qualche maniera alle radici dei suoni amati qui all'interno della discoteca del diavolo. Lo facciamo nel repertorio dell'archivio del Satanasso, ma questa volta su scelte personali del cui presente dai belli, quindi non immaginatevi questa volta scalette strane o albergate da curiose presenze. In realtà in questo caso ci muoveremo in maniera assolutamente morbida tra generi che però guardano tutti quanti alla musica black, alla musica nera, con particolare riferimento ovviamente al blues, e poi ovviamente, poiché comunque non siamo normali, né io né comunque, insomma, gli ambienti che frequento, tipo l'archivio del Satanasso, per cui saremo costretti in qualche maniera ad allargare un pochetto il ventaglio delle nostre possibilità musicali anche questa sera. E tuttavia voglio iniziare con uno dei miei luoghi preferiti, che è New Orleans, che in realtà alberga in questo blocco non tanto per ragioni che ineriscono necessariamente alla provenienza geografica dei musicisti che ci suonano, ma più che altro al suono in qualche maniera esce fuori. Mentre sotto di me suona Harry Flint, che appunto con New Orleans in qualche maniera e con quelle modalità aveva una sua relazione, sebbene morbosa e maniacale, nei suoi dischi, insomma, curiosamente convivevano la sperimentazione con la tradizione. Invece è di tradizione che in qualche modo ci occuperemo. Andremo a acchiappare un personaggio che è passato in realtà poche settimane fa proprio alla discoteca del diavolo, che è Nathaniel Rateliff, che è stata una mia scoperta e poi confortata per fortuna anche dal fatto che nell'archivio del Satanasso roba ce n'era anche di questo tizio. Fatto sta, è stata una mia scoperta casuale su YouTube, mi sono ritrovato di fronte a questo ragazzone con barba e occhioni azzurri, un tipo roscio, insomma. È una figura, devo dire, che a parte dal punto di vista proprio così iconografico mi è molto piaciuta. Mi è anche molto piaciuta un po' tutta la presentazione del suo gruppo. Vedevo in questo live lui arrivare con questa marching band in pieno stile New Orleans. La verità è che Nathaniel Rateliff è nato nel Missouri, a St. Louis, quindi in qualche modo ha respirato molto probabilmente di ritorno l'aria che poteva provenire soprattutto da quelli che dal Mississippi o da altri stati del sud degli Stati Uniti emigravano andando in una delle città importanti. Ad esempio le migrazioni, insomma le prove tecniche di migrazione di massa che poi in Chicago trovarono la destinazione primaria, ebbero comunque anche St. Louis come meta privilegiata per un lungo periodo di tempo, tant'è che Muddy Waters la prima volta che provò a lasciare il Mississippi è proprio a St. Louis che tentò la fortuna, non gli andò bene, praticamente ci ritornò per poi finalmente finire a Chicago. Ora, Nathaniel Rateliff ci nasce soltanto nel Missouri, poi in realtà farà riferimento a Denver come luogo in cui si sviluppa quando, perduto il padre in un incidente stradale, a 13 anni inizia a suonare e inizia, insomma, la classica gavetta del musicista americano che vuole fare il cantautore. Quindi inizialmente parte comunque con una veste abbastanza acustica per quello che riguarda la sua scrittura. E, diciamo, la cosa si complica, ma in positivo, nel momento in cui, passato un po' di tempo, si rende conto che ha bisogno di una band, e quindi, dopo essere passato per The Will, che era già in qualche modo una formazione collettiva, va a finire con The Night Sweats, che sono, diciamo, la band con il quale lo ascolteremo in questa non mi ricordo veramente qual era il titolo di brano, ma comunque non vi preoccupate che adesso piano piano lo andremo a trovare. Credo fosse Show Boots il titolo del brano, preso da questo suo lavoro del 2018, che insomma è abbastanza recente, che fra l'altro è anche piuttosto bello, e invito ad ascoltare tutti quanti. A seguire un'altra, diciamo, nuova uscita. Questa volta è stata, diciamo, la Rai che ha aiutato il Satanasso, probabilmente. Io la prima volta che ho ascoltato Leila McCalla l'ho ascoltata non più di un paio di mesi fa, proprio a Radio 3. E lei in realtà ha un percorso musicale estremamente interessante. È una newyorkese di origini haitiane che studia musica, quindi si unisce comunque in qualche maniera ad un mondo di musicisti ben preparati e che hanno studiato e che hanno, insomma, hanno imparato tante belle cose, se non che comunque le sue passioni vanno a volgersi verso luoghi molto lontani dalla musica classica, tant'è che proprio si innamora letteralmente delle forme, anche lei di New Orleans proprio, e finisce praticamente per diventare, insomma, una forte suonatrice di cello, di violino e anche di banjo, e incontra i Carolina Chocolate Drops di Rhiannon Giddens. Ed è, insomma, così che sostanzialmente inizia e si porta avanti una carriera musicale che peraltro è abbastanza verde, iniziata da poco, anche perché, insomma, è dell'85 se non sbaglio, della McCalla, e quindi c'è solo da aspettarsi che migliorerà. Settle Down, il brano che prendiamo da questo The Capitalist Blues, che in realtà è un'uscita proprio di quest'anno, 2019, ed è per questo che l'ho beccata poco tempo fa. E poi, visto che siamo comunque nelle suggestioni di New Orleans, in quest'aria che vorremmo tanto calda, ma ancora c'è sto tempo de merda che praticamente ci rovina ogni mercoledì, insomma, da un po' di tempo io cerco di arrivare in studio vestito leggero e mi ritrovo praticamente a dovermi coprire, a chiudere le finestre e cose del genere. No, stiamo a New Orleans, pensate che fa caldo. Se pensate tutti intensamente che fa caldo, poi magari farà caldo per davvero. Fatto sta che ci farà compagnia Dottor John, che è una presenza praticamente fissa qui alla Discoteca del Diavolo, dal suo secondo album Babylon, se non erro, datato 1969, proprio successivo a Gris, che è del 68, e riprende gli stessi suoni, le stesse suggestioni e la stessa bellezza. Buon ascolto.
I'm a lonesome guitar player. Down the road I go. Strangling guitar player. Every day I get one. She's damn full of fuss on. My reverb kills them slow. Thank you.
E allora facciamolo bene, insomma, questo riassunto del blocco precedente. Allora aveva aperto Nathaniel Rateliff and the Night Sweats con Show Boots, a seguire Leila McCullough da The Capitalist Blues, la traccia di chiusura di questo splendido disco intitolato Settle Down. E poi, tanto per rinfrescarci il fatto che eravamo a New Orleans, in qualche modo, almeno con il cuore, Dr. John con The Lonesome Guitar Strangler, preso dal secondo album della sua vita, Babylon, nel 1969. Fra l'altro, il brano, come avete potuto notare, abbastanza stranetto, caciarone, divertito, non come dire esente da possibili ricerche di dissonanze. Questo perché comunque, soprattutto nella prima parte della sua carriera, l'anima di Dr. John è un'anima assolutamente divisa tra le diverse passioni che in qualche maniera confluiscono in lui e determinano la sua musica. In parte la grandissima preparazione che fin da giovane comunque lui aveva sul repertorio della sua città e su quelle modalità sonore. Poi c'era comunque un consumo massivo di droghe che secondo me influiva in qualche modo sulla scrittura e la personalità del soggetto. E infine probabilmente una accolita di musicisti che lo circondavano, che in qualche maniera poteva generare anche situazioni in cui il divertissement nella musica diventassero qualcosa di estremamente interessante, che era appunto il caso di questo triste strangolatore di chitarra, che probabilmente era uno che uccideva la gente strozzandola con una corda. E sono queste bellissime immagini che in qualche modo ci porteranno verso il prossimo blocco, che è un blocco invece in cui le asprezze, i paesaggi e le aperture possono essere senz'altro scenario di chiunque, compreso di uno strangolatore che usa le corde di chitarra. Ora, nella fattispecie, andiamo ad iniziare con il blocco con Marisa Anderson, che è un'altra presenza spesso riportata qui alla Discoteca del Diavolo, ma il punto è che non è solo perché è una donna, e quindi chissà come se fosse meglio o peggio, ma che donna, signori miei, nel senso che questa, va bene, è stata anche un'attivista nella sua personale biografia, ma il punto è che la musicista è di spessore. Ora, ha iniziato la sua carriera con una situazione collettiva di country folk a nome The Dolly Ranchers, però contestualmente militava anche nella Evolutionary Jazz Band, e credo che le due esperienze in qualche maniera siano poi andate a contribuire a creare quello che è lo stile chitarristico di Marisa Anderson, la quale ama, insomma, un tipo schivo, per cui preferisce non cantare. Quando comprate un disco di Marisa Anderson, state acquistando un disco strumentale. Ma il chitarrismo di Marisa Anderson è un chitarrismo che ha in sé tutti gli elementi che almeno personalmente apprezzo in una chitarrista rispettosa della tradizione alla quale vuole fare riferimento. È sufficientemente innovativa da presentarsi come una figura originale e non semplicemente come qualcuno che riporta, appunto, e si rifà ad una tradizione di cui, appunto, ripropone gli stili e gli stilemi. E poi c'ha un grandissimo feeling, la sua scrittura è molto bella. Il primo musicista che può far venire in mente è Ray Cooder, perché comunque è Ray Cooder che anche a livello di massa in qualche modo ci ha abituato a poter percepire una chitarra nel vuoto, come ad esempio è stato nella colonna sonora di Paris, Texas. Però, come Ray Cooder stesso faceva comunque riferimento anche lui ad un mondo e ad un tipo di suono, lo stesso si può dire della Anderson, che senz'altro è anche debitrice ai soliti John Fay e a tutta una serie di musicisti, di chitarristi che hanno in qualche modo influito proprio su questa particolare chitarra un po' spirituale, un po' disperata, che spesso risuona in un silenzio generale e in qualche modo è suggestiva. Questo tipo di atmosfera, sebbene attenuata perché comunque ci sono più strumenti e quindi c'è una maggiore distrazione, allo stesso tempo bisogna fare maggiore attenzione, ecco, non ci si può godere il dettaglio singolo, ma bisogna un attimo dare conto un po' a tutto quanto il contesto. È quello che noi ritroveremo poi nel musicista che seguirà Marisa Anderson, che viene presa da Cloud Corner, il disco del 2018, con il brano Angel's Rest. Il musicista invece in questione di cui andiamo a parlare William Tyler, che è un'altra personalità già passata qui, ma ogni tanto è interessante ribadire, e soprattutto non sempre basta un brano in qualche modo a definire un musicista, per questo mi piace somministrarne a più riprese. Lui è uno che ha un cazzo di curriculum, viene dal Tennessee, è nato proprio a Nashville la notte di Natale del 1979 e si è fatto praticamente le ossa con Lamb Chop, Wooden Wand, Silver Jews, Bonnie, Prince, Billy, addirittura è suonato anche con Ken di Staton, che è una vecchia e notevolissima guardia della soul music, Charlie Lewin, quindi anche il country, e Rhys Chatham, quindi l'avanguardia chitarristica newyorkese. Rhys Chatham era quello che faceva le orchestre di chitarra. Roba pazzesca, insomma, questa sera per tutti voi, che poi si coronerà con un ascolto dolce e gentile di Chet Hawkins. Perché? Perché sì, e basta. Buon ascolto. Thank you. Eleganza, insomma, un passaggio da elegantoni in qualche modo ci sta pure, ed è per questo che in chiusura di questo blocco Chet Hawkins e Les Paul, quindi due enormità della chitarra, eseguivano Someday Sweetheart, da un'uscita della metà degli anni 70 che in realtà appunto li vedeva insieme come The Monsters of Guitar. In effetti per molto tempo questi due sono state delle figure assolutamente di riferimento e nell'ambito della stretta tecnica chitarristica, ma anche nell'ambito dell'ingegneria sonora e proprio della chitarra come strumento oggetto, strumento musicale oggetto nel caso di Les Paul. Ma questa è una storia che è stata già raccontata quest'anno nella puntata sulle chitarre illustri, quindi non mi dilungherò ulteriormente. Restiamo invece sulla chitarra come mondo, perché? Perché sì, perché è giusto e perché la chitarra è arma rivoluzionaria, gentile e allo stesso tempo portatile, quindi è comoda e poi piace a tai belli, quindi cavoli vostri. Fatto sta che restiamo sulla chitarra, ma mano a mano, insomma, ci muoviamo di ambiente. Adesso andiamo per un attimo in Inghilterra, ma è proprio un attimo, perché sicuramente la figura è di natali inglesi, ma in realtà una parte della suggestione che propone, musicalmente parlando, è una suggestione assolutamente americana. Parliamo di Michael Chapman, che è figura in realtà per lungo tempo rimasta pressoché sconosciuta ai più, nel senso che ha avuto una carriera iniziata neanche poco tempo fa, perché comunque le prime sue uscite risalgono, se non erro, alla fine dei 60 o all'inizio dei 70. Fatto è che alla fine dei 60, se non era il 69, mi pare il primo disco. Ora non ebbe in realtà tutto il successo che probabilmente fin dall'inizio si sarebbe meritato. È vero pure che c'era una discreta concorrenza all'epoca in Inghilterra di chitarristi inglesi che in qualche modo si lasciavano influenzare dalla musica americana. C'era Bert Jansch, c'era Davy Graham, c'era Jackson Frank, che se non sbaglio era inglese pure lui, insomma. Poi c'è stato Nick Drake, che in qualche modo ha anche unito una scrittura musicale ad una dotta conoscenza dello strumento e delle diverse accordature. Insomma, nell'ambito della tecnica si potrebbe trascorrere un sacco di tempo qui a farci le pippette. Resta il fatto che fortunatamente Michael Chapman ha vissuto abbastanza e ha continuato a suonare, e questo ha permesso a molti in realtà di recuperarne in qualche maniera il lustro, e anche, anzi, di dargli una bella spolverata. Negli ultimi tempi è figura che ricorre spesso, anche citata da, per esempio, musicisti giovani come lo stesso William Tyler, che ne è in qualche modo portatore anche della fiaccola, ma lo stesso Thurston Moore, Steve Gunn, Riley Walker hanno avuto a che vedere in qualche modo con Michael Chapman. E tra l'altro, voglio dire, questa, come dire, rinverdita passione, questo rinverdito interesse nei suoi riguardi ha fatto sì che tra l'altro in qualche modo riprendesse anche ad uscire con estrema regolarità, insomma. Per cui già dall'inizio degli anni 2000 è proprio con le raccolte Americana 1 e Americana 2 che in qualche maniera ha fatto parlare di sé. Fortunatamente non è l'unico, insomma, che ci riesce. Anche Don Flemons, che però essendo estremamente più giovane, lui è un giovanotto del 1982, quindi è nato quando hanno vinto i mondiali, quelli belli, tra l'altro a Phoenix in Arizona. Don Flemons è una figura che ha sempre a che vedere, come Leila McCalla, con i Carolina Chocolate Drops, che devono essere evidentemente una palestra di eccellenza, insomma, soprattutto nella musica americana tradizionale contemporanea. Fatto sta che anche a lui è riferito un percorso di ricerca estremamente valido ed interessante sulla tradizione americana, e di questa, o forse no, dello scorso anno, insomma, la sua uscita in Black Cowboys, che ancora una volta è una raccolta di brani tradizionali neanche troppo rielaborati. Da questo punto di vista Don Flemons è forse il più conservativo della tradizione, diciamo, delle varie anime, fra cui Rhiannon Giddens all'interno dei Carolina Chocolate Drops, ma poiché, insomma, voglio dire, fondamentalmente bravo, ma perché non ve lo dovreste sentire? He's a Lonesome Stranger, il brano che ascolteremo di Don Flemons. Dimenticavo Eleutheria, invece il brano che ascolteremo di Michael Chapman. E poi una scoperta fatta su Soulseek, questa non è roba del Satanasso, credo che lui non ce l'abbia, questa è una cosa che c'ho io. Si chiamano Afrissipi. Afrissipi è chiaramente l'unione nel termine africano con la parola Mississippi. Uno penserebbe a musicisti americani che hanno a che vedere con il Mississippi, invece la situazione è esattamente al contrario. Praticamente loro sono un gruppo del Mississippi, proprio di Oxford, Mississippi, che in realtà si legano evidentemente anche per origine musica, per origine, voglio dire, etnica, insomma, geografica vera e propria, quindi della propria famiglia di provenienza, all'Africa, e propongono un suono strepitoso che risente moltissimo dell'influenza di Tina Riwen, di Ali Farkadure. Quindi su quel solco ci faranno ascoltare Singa, che è un brano notevolissimo, e fra l'altro forse si sente che sono americani in qualche modo, perché suona molto più normale, leggetelo tra virgolette, di come suonassero invece i dischi proprio di Ali Farkadure e Tina Riwen. Buon ascolto. Thank you.
Now he's a U.S. Marshal and a Lone Ranger. He is a U.S. Marshal and a Lone Ranger. He is a Lone Ranger. Bass Reeves is his name. There was a man way out west, rode round this country with a star on his breast. Every white man and Indian tribe knew he was the baddest man that ever was alive. Now he's a U.S. Marshal and a Lone Ranger. He is a Lone Ranger. Bass Reeves is his name. Broad-shouldered and 6 feet tall, rode a sorrel that could outrun them all. Master of a pistol, master of disguise, looked every man he caught now dead in the eyes. Now he's a U.S. Marshal and a Lone Ranger. He is a Lone Ranger. Bass Reeves is his name. Born a slave down in Arkansas, lived with his master and his dear old ma. Mama said, son, you ain't free, but you can do anything you want to if the mister don't see. Now he's a U.S. Marshal and a Lone Ranger. He is a Lone Ranger. Bass Reeves is his name. I'll tell you another thing. Master called Bass Reeves to a gambling game. Bass's freedom was the stake that he made. Massa cheated, you ought to heard the sound of Bass's hoofbeats as Massa hit the ground. Now he's a U.S. Marshal and a Lone Ranger. He is a Lone Ranger. Bass Reeves is his name. Yo! Bass Reeves break into song. He get down to business and it won't be long. Whether in Muskoka, 100 miles around, they call him Bass Reeves. He's bound to track you down. Cause he's a U.S. Marshal and a Lone Ranger. He is a Lone Ranger. Bass Reeves is his name.
E va bene, alla fine arriviamo alla normalizzazione, insomma, l'ora si è fatta adatta secondo me a questo genere di soluzioni, insomma. Quindi abbiamo attraversato il mondo in maniera assolutamente trasversale, siamo andati da un chitarrista inglese amante di un certo suono americano che era Michael Chapman e che ci ha eseguito la sua soffusa e desertica Eleuteria, per poi passare alla tradizione di Don Plemons, che invece è musicista americano a tutti gli effetti, sebbene afroamericano perché poi è di colore e si muove all'interno della tradizione nera, comunque della musica tradizionale americana, per poi cascare direttamente in Afrississippi, in cui alla provenienza geografica Oxford, Mississippi, in realtà si lega la voglia d'Africa e quindi questa ricerca all'interno di modalità, forme e disegni sonori, diciamo, ecco, di matrice senz'altro africana, in riferimento particolare io credo appunto a Dinah Wend, quindi in qualche maniera al suono, alle scale, alle modalità sonore della musica dei Tuareg e quindi di tutta quanta quell'area geografica lì. E adesso a un certo punto ci dovevamo un attimo mettere seduti tranquilli dopo questi viaggi lunghi per il mondo e ritornare belli, tranquilli e beati dentro gli Stati Uniti d'America, dove alla fine il blues è stato gestato, partorito, nato e cresciuto. E quindi ci andiamo a sentire John Lee Hooker. Perché ci andiamo a sentire John Lee Hooker? Perché ogni tanto sentire John Lee Hooker è come una terapia, nel senso non bisogna mai fare a meno di un ascolto di John Lee Hooker periodicamente, perché altrimenti potrebbero venire alcuni disturbi osteoarticolari, tutta una serie di problemi di natura respiratoria e secondo me soprattutto sull'aspetto cardiaco il non ascolto di John Lee Hooker può determinare problemi, sistole cianotiche, diastole apoplettiche, blocchi, palle di grasso, insomma sentite John Lee Hooker e non rompeteci i coglioni. Dopodiché su quelle modalità sonore, su quella chitarra ipnotica, su questa mancanza completa proprio di voglia di cambiare accordo e quindi sulla pigrizia, su quello che in fondo dovrebbe essere un momento della giornata di ognuno di noi, andremo a stare con Junior Kimbrough, uno che praticamente nelle interviste dichiarava che era sempre meglio imparare gli accordi un po' alla volta e soprattutto non usarli tutti quanti nella prima canzone che facevi, perché sennò cosa avresti fatto nella canzone successiva, per cui lui si autointerpretava alla lettera proponendo praticamente un blues in cui il più delle volte il tutto girava sempre allo stesso giro. Ora all'inizio in ascolto uno può pensare che l'esperienza in sé sia una gran rottura di coglioni, ma io posso assicurare che invece Junior Kimbrough dopo un po' praticamente ti cattura e ti riporta sempre da qualche altra parte, è inevitabile, è un'esperienza che io ogni volta che l'ho fatta con Junior Kimbrough, anche nei suoi dischi registrati peggio, che si sentivano peggio, in cui lui suonava male, ma lui in fondo suona un po' sempre male, però suona, chiedo a chiunque di suonare come lui, perché è proprio inimitabile. Ripete queste frasi all'infinito, ogni tanto allunga una nota, ti prova a portare da una parte ma poi niente, ritorna in quella sua gabbia di lamento della chitarra che serve praticamente a far camminare questi lenti buchi monolitici, non particolarmente pestoni, ma sempre in qualche modo minacciosi e malati, avanti, avanti e avanti, e suonano per quanto gli va, nel senso che se gli va di terminare il brano dopo 2-3 minuti lo fa, altrimenti se la tira per 6-7, perché lui è Junior Kimbrough e se lo può permettere, c'è poco da fare. E poi finiremo nelle braccia dei tre bifolchi preferiti, insomma, dall'America, che sono gli ZZ Top, che uscirono qualche anno fa con un disco nuovo intitolato La Futura, che veniva prodotto da Rick Rubin e che doveva avere, insomma, caratteristiche di crudezza massiccia e quant'altro. In realtà all'ascolto questa uscita degli ZZ Top risultò non tanto in colore, però ecco, non è che emergesse particolarmente rispetto, diciamo, alla produzione complessiva di questo gruppo, che pure avrà avuto, secondo i suoi critici più ortodossi, delle cadute di tono, soprattutto nel periodo in cui tentavano di unire il loro suono normale, che è quello di un rock blues abbastanza pesante e scuro, con dell'elettronica anni 80. In realtà io apprezzo moltissimo anche quei dischi, perché comunque gli ZZ Top sono sempre stati un gruppo divertente e poco serio, e secondo me l'inserimento di elementi di sintetizzatori, paddoni o robaccia elettronica, per come era divertente. Comunque hanno rinunciato a questo anche perché evidentemente non si sentivano troppo in quelle corde. Il fatto è che Rick Rubin senz'altro ne cura il suono, il disco suona bene, ma insomma fondamentalmente ha fatto un lavoro che, rispetto ad altri successi o rispetto comunque allo spolvero che ha potuto dare a Johnny Cash, diciamo l'effetto non è stato lo stesso. D'altra parte, dopo questo poi è cascato praticamente sulle braccia di Jovanotti, per cui deduco che il personaggio abbia qualche problema al sistema neurovegetativo o semplicemente certe cose non gli funzionano più come un tempo. Comunque c'è tempo per scoprire i cazzi di Rick Rubin. Per adesso sentitevi Johnny Hooker, buon ascolto.
Be so glad, so glad when I get back to my home again. I be so glad, so glad when I get back home again. Get back home, back home in the USA. I know my baby, she gonna jump and shout. Know my baby, she gonna jump and shout. That plane hit the runway, hit the runway, hit the runway. I come walking out. I'd be so glad to get back in the USA. Be so glad to get back in the USA. My airplane hit the ground, hit the ground. My baby, she gonna jump and shout. So good, I'm back in the USA. I feeling good, I'm back in the USA. I've been gone for a long, long time, been gone. Been gone for a long, long time. And shout. I know my baby gonna jump and shout. An airplane hit the runway. I come walking now back in the USA.
Thank you. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. A 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank, better burn the five more. Better rip the suits with 25 foes. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock off a big time 99 Seville. Come on. 25 lighters on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, dresser.
You know I got to get paid.
Climbing by 25 doors. Representing for the doors and holding 25 more. It's easy done, put 25 out the door. Hitting the highway, gonna do it until 25 shows. The 25 lighters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. Five lighters on my dresser, dresser. Yes, sir.
I got to get paid.
Come on. 25 lighters on my dresser, yes, sir.
I got to get paid.
25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid.
Ma che cazzo ci ha visto Rick Rubin in Jovanotti tanto da produrgli un disco? E soprattutto perché, nel senso, Jovanotti sicuramente vedrà, come dire, la propria fama cresciuta dal fatto che ci ha fatto un disco insieme Rick Rubin, quello che ha prodotto i Beastie Boys, quello che ha prodotto Johnny Cash, bravo, 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 gli Slayer. Ma quando Rick Rubin metterà sul suo curriculum il fatto che ha prodotto Jovanotti, insomma, quale effetto genererà questo in un eventuale rettore del curriculum? Il punto è, chi può valutare oramai Rick Rubin? Nessuno, quindi in pratica può produrre chi gli pare. Ed è questa libertà che uno gli invidia, anche se non ho ascoltato il disco di Jovanotti, non è mia abitudine, non lo è mai stata ascoltare i dischi di Jovanotti, ma comunque dai commenti non sembrava che neanche in questo caso avesse troppo nobilitato comunque la musica di Lorenzo Cherubini. C'è che ce ne vuole, secondo me, comunque, per riuscire nell'impresa, e quindi che ne so, magari un giorno anche lui, Lorenzo Cherubini, troverà il suo uomo per uscire veramente come vorrebbe, ammesso che ne è capace. Diciamo che questo non è un grosso problema per la discoteca del diavolo e nemmeno per me, quindi francamente perché ve lo dovreste fare voi? Noi siamo arrivati ai saluti, in qualche maniera ci siamo arrivati, abbiamo arrancato attraverso diverse espressioni di blues e generi affini, come poi del resto insomma avviene più o meno ogni mercoledì, tranne quando al diavolo gli parte la scheggia e quindi mi propina repertori assolutamente inusitati. E ad ogni modo, attraverso questo viaggio abbiamo un attimo ricapitolato, ci siamo tranquillizzati, per un attimo ci siamo astratti da quello che c'è al di fuori del portone di casa, da quello che c'è per le strade, da quello che c'è in televisione, da quello che si legge sulla rete, perché veramente da un po' troppe settimane anche la discoteca del diavolo subiva in qualche maniera il gioco del momento storico. D'altra parte, nel momento storico uno quello deve raccontare in un modo o nell'altro, e per fortuna a quanto pare il demonio è anche un amante della attualità, perché in essa esso investe parecchio, insomma, quantomeno abbiamo la certezza che c'è lui, su quell'altro chi lo sa. Io con queste domande meravigliose vi abbandonerò tra le braccia di questo gruppo Gravel Road, che in realtà abbiamo già passato, sebbene li avevamo presi da un'uscita chiamata Psyche Delta di credo un paio di anni fa, mentre adesso c'è questo Mississippi Time del 2018 di cui non avevo ancora preso visione, e devo dire che in linea di massima confermano tutto quanto di buono avevo pensato di loro. Loro si sono fatti le ossa con Team Model Ford, perché quando c'è stato bisogno di una backing band per Team Model Ford, che è stato uno insomma dei capi scuderia praticamente della Fat Possum in termini di artisti proposti dall'etichetta, è stato uno di quelli su cui è stato insomma hanno investito di più e meglio, anche perché obiettivamente anche lui era inimitabile come l'appena finito Junior Kimbrough, insomma, dello scorso blocco. E la backing band sono stati proprio questi soggetti. Deve essere stata un'esperienza abbastanza segnante per loro, soprattutto in termini musicali, insomma, poi alla fine Team Model Ford era un vecchietto un po' delinquenziale, quindi più di avere una peste però di circa 80 anni che girava magari dentro gli alberghi non succedeva. Loro invece credo che facendo questa esperienza abbiano in qualche modo trovato se stessi, fatto è che poi conclusasi l'esperienza con Team Model Ford, complice anche il decesso di quest'ultimo, non sono andati, come dire, non si sono dati alla macchia, invece insomma rimettendo insieme il sound di Team Model Ford con quel minimo di modernizzazione che giustamente è determinata dal fatto che loro non sono anziani come lui e quindi non possono neanche avere quelle particolari modalità, voglio dire, di intendimento della musica, perché ne hanno sentita le più, sono più smaliziati, quindi il tutto si presenta senz'altro in maniera molto meno interessante, folklorica e affascinante di quello che era il formato di Team Model Ford. Hanno una componente diciamo psichedelica forte, mantengono alcune diciamo delle strutture di Junior Kimbrough, quindi la lunghezza alle volte dei brani, il fatto di prendersela comoda dentro il brano con il riff e tutta questa serie di cose qua, francamente ve lo dico, sono piuttosto divertenti, quindi non vedo perché darvi altre indicazioni. Vi lascio volentieri all'ascolto di questi delinquenti del Delta Blues, che però non suonano proprio Delta Blues perché insomma sono elettrici, ma Baby Strine è il titolo del brano. Con questo penso che ci siamo detti tutto anche per questa settimana, quindi possiamo salutarci, io saluto tutte e tutti, voi non potete salutare me, ma poi tanto siete dei cafoni e non lo fareste, io non ho altro da dirvi. Al mercoledì prossimo, e mi raccomando, state bene e non vi lasciate influenzare troppo dall'attualità, potrebbe nuocere gravemente alla salute. Un saluto, ciao!